State per ascoltare ZaiTime, in diretta dagli studi di Roma in Via Nazionale 5. Nel pomeriggio di ZaiTime, Radio Jeans e Radio Zainet, Hot Block Radio, venerdì 27 ottobre 2023, l'ultima puntata della settimana con voi Riccardo Cotumaccio, con me alla mia destra dopo questa bellissima sigla, nuova sigla, la mia Chicchi Dipa, benvenuta Chiara Di Paola.
Ciao Riccardo, buon pomeriggio a te, un saluto a tutti gli ascoltatori, torniamo anche in video oggi, è una sorpresa, meno male che mi sono vestita decentemente oggi perché non lo sapevo, però
qui,
ci potete seguire anche con la visual radio
anche
su
qui destinato
Twitch.
A stare di lato, questo è purtroppo il dramma che mi accompagna in ogni radio. Io
posso dirti una cosa, ti fa bene Cotumaccio, perché sennò il tuo ego non è che può crescere spropositatamente, ogni tanto ci vuole una botta di umiltà.
Di umiltà, ecco. Assolutamente, grazie. Che so che è una tua decisione quella di mettere la camera di lato.
No, non è vero.
Per aumentare proprio l'immagine della mia panza, quindi grazie davvero.
Anche se ci stiamo lavorando su.
Ci stiamo lavorando, novità di questa settimana, Cotu va in palestra, sembra sai che vedo l'apertura dell'orso Baldo, no? Che va in giro per i boschi.
Poi il retroscena è che noi come al solito chiediamo ai nostri studenti come rimorchiano, questa è la nostra domanda standard per metterli al loro agio.
Partiamo
e
da
quasi
qua,
tutti ti hanno risposto in palestra, forse per questo che questa settimana proprio hai deciso
anche
di iscriverti.
Anche studenti molto mingherlini, difatti alcune volte resto un
vanno
po'
vanno per rimorchiare Cotumaccio,
scettico onestamente davanti alle loro risposte, ma insomma avremo modo di chiederlo anche agli studenti presenti oggi e alle studentesse prontissime e prontissime a calarsi nella nostra realtà. Chi abbiamo oggi?
Guarda che nel volto di Martina, buon pomeriggio, ben trovata.
Ciao Martina.
Buon pomeriggio.
E buon pomeriggio ad Alessandro.
Buongiorno.
Ciao Ale.
Buongiorno.
Oh, Ale ha uno stile incredibile.
Non so se ho coraggio di dirlo di nuovo davanti al professor Durante, che tra l'altro è presente qua, ma mi ricorda molto il look di Renzi quando era sindaco della Toscana, anzi di Firenze, non della Toscana, di Firenze. Il Renzi primo stampo, quello che ancora faceva finta di essere di sinistra, poi chiaramente ha preso altre strade, quindi ecco, tu ti ispiri a Matteo Renzi?
Ma
dissociati Ale, puoi dirlo.
No, puoi anche dire di no, chiaramente, non è che te vengono a cercare a casa.
Non molto.
Hai un politico di riferimento?
No.
Segui la politica?
Un po'.
Un po' cosa intendi?
Allora, diciamo che non mi sento rappresentato, però sì, secondo me.
Allora, fermiti, andiamo proprio, eliminiamo la base. Questa è una frase che lascia aperti due grandi aspetti: o un complottismo più efferato, oppure veramente la mancanza di rappresentanza, e nel secondo caso sarebbe molto molto grave.
Ma perché tu da chi ti senti rappresentato? C'è qualcuno che ti rappresenta? Senza entrare in chi?
Mi rivedo di più in alcuni partiti che in altri, indubbiamente. Io sono dell'idea, poi lascio la parola al nostro amico qui presente, che ogni partito in qualche modo possa avvicinare l'ideologia di un elettore. Vabbè. Ogni partito, per quello che credo io. Però sentiamo, perché non ti senti rappresentato. Andiamo ai commenti seri.
Beh, diciamo che è molto, molto complicato.
Siamo qua, sì, per questo.
Però servirebbe un partito nuovo.
Un partito
che rappresenti i giovani.
Ok, è un partito dei giovani.
Fatto da giovani per i giovani.
Beh, allora, questo in realtà è un tema molto doloroso, perché in Italia i giovani vengono sempre lasciati un po' in fondo, no? Per esempio si parla sempre di pensioni, ecco.
Chi ha 50 anni è giovane in politica.
Ma sai perché perché si parla di pensioni? Perché questo è un paese fatto
di
solo di pensionati. I giovani sono sempre meno, la natalità è sempre più in calo.
Viva la prima trasmissione radiofonica partecipata dagli studenti.
No, a questo punto, ecco, cerchiamo noi di valorizzare i giovani, sì, magari riempiendo le radio del futuro, perché così possono crearsi un bel mestiere, una bella professione. Però mi dispiace che tu non ti senta rappresentato. Quanto ti manca per il primo voto? Tu hai 17 anni?
16.
Ancora due anni per pensarci. Bene, tu ti senti rappresentata da qualcuno invece?
Beh, oddio, non proprio. Diciamo.
Io mi ricordo l'ansia di quando ho votato per la prima volta a 18 anni e non, mi auguravo che le elezioni fossero anticipate, perché veramente anch'io non mi riconoscevo in niente e nessuno, e penso di non essere mai, no, forse una volta, stata soddisfatta appieno del mio voto, sì.
Ah no, beh, con un altro discorso, io credo che non si sia mai pienamente soddisfatti del voto.
Beh, vuol dire sentirsi rappresentati in qualcuno?
Sì, ma totalmente rappresentati, o te informi poco oppure vai a sensazioni, c'è sempre una piccola parte del programma che ti lascia un po' indispettito, secondo me, di ogni partito, se vai a leggere precisamente tutto lo statuto. Poi è chiaro che si vada a maggioranza. Comunque, questo è un tema importantissimo che avremo modo di riaffrontare insieme. La scaletta preme, e quindi tema del giorno.
L'esercito israeliano, con carri armati e soldati e l'appoggio dell'aviazione, è entrato di nuovo dentro la striscia di Gaza per blitz limitati. Lo ha fatto sapere il portavoce militare, secondo cui sono stati colpiti operativi e postazioni di Hamas. Il blitz ha interessato la zona di Shuyaya, sobborgo di Gaza City, ben oltre la frontiera. Subito dopo, l'esercito è uscito dalla striscia senza perdite.
Ieri al Consiglio europeo solo Spagna e Belgio premevano per la richiesta di un cessate il fuoco, ma la stragrande maggioranza ha preferito la formula delle cosiddette pause umanitarie per far passare gli aiuti, proprio per ribadire che in questo momento è impensabile fermare la reazione israeliana. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito la posizione italiana ed europea nel solco di quella americana, dicendo: credo che uno degli strumenti più efficaci per sconfiggere Hamas sia una concretezza e una tempistica alla soluzione della questione palestinese, dare maggiore peso all'autorità nazionale palestinese. Questo è un ruolo che l'UE può giocare e sicuramente una delle grandi chiavi di volta nel medio periodo.
Secondo il Wall Street Journal, gli americani hanno ottenuto da Israele un rinvio almeno fino a questo fine settimana per poter dispiegare i sistemi difensivi a protezione delle loro truppe nella regione. Mercoledì il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che l'ingresso nella striscia è certo, ma anche lui finora ha preferito temporeggiare e le divisioni tra membri del governo e militari non sembrano appianate.
Dire Alessandro che questa è una tematica di cui parliamo con la vostra classe da una settimana e è una questione fondamentale, no? Campeggia sulle prime pagine di tutti i giornali, campeggia anche quotidianamente sui nostri social network, ma la maggior parte dei vostri coetanei, mi sembra di capire, non è particolarmente informata sul tema, anche perché informarsi su un tema così è veramente complicatissimo. Tu stai cercando di farlo, ti chiedo come riesci a informarti su questa tematica, perché lo stai facendo, e anche ai tuoi coetanei da dove consiglieresti di iniziare? Cioè, come si fa a informarsi su questa questione così complicata, così intricata, che richiederebbe innanzitutto un approfondimento storico?
Beh, innanzitutto io mi informo con un sito che si chiama Live One Map, in cui ci sta una mappa e ci stanno dei piccoli loghi dove si possono premere e si possono vedere le ultime notizie riguardanti quel posto. E poi mi informo anche con Google News, con con le notizie di Google News e il telegiornale la sera quando capita. Beh, io direi di cominciare con il telegiornale la sera, a cena, magari anche dopo. È un modo molto semplice per informarsi almeno sulle cose più base, anche senza approfondirsi molto.
Anche se c'è da dire, Riccardo, no, che i nostri media raccontano un'unica verità quasi in massa, quasi
non sempre,
globalmente.
Non sempre, dai, ci sono testate che poi provano, però sì. Ci sono...
Sì, se guardi però il telegiornale e la televisione è molto più difficile.
Sì, effettivamente, io mi rifaccio di più ai quotidiani, però è vero, sì, le TV sono un pochino più direzionate verso una fazione, questo va detto. Poi c'è anche la possibilità in democrazia di controllare tutte le fonti e di paragonarle, questo è quello che cercheremo di tramandarvi e cercheremo di insegnarvi.
Tu che consigli daresti ai ragazzi che vogliono iniziare a capirci qualche
cosa? Leggere i giornali, io sarò categorico.
Vabbè,
fino alla fine.
Io penso che aprendo un giornale oggi non capisci nulla di quello che sta succedendo.
C'è internet a supporto, se tu non capisci un termine di un articolo, non capisci un concetto, puoi andarlo a googlare, tu googli automaticamente quel concetto, lo capisci e cerchi di incastrarlo all'interno dell'analisi del testo che vai a fare. È un lavoro, purtroppo, è un lavoro molto molto complicato, però la possibilità c'è. Ecco, lasciarsi inondare dai social o dai TG è un rischio, perché ti fa un po' influenzare dalle linee editoriali altrui.
Io penso che in questo caso YouTube è un ottimo social su cui informarsi, perché soprattutto canali come Geopop, canali che comunque riescono a fare anche, no, delle retrospezioni storiche, riescono a dare un quadro che si memorizza meglio di leggere una pagina Wikipedia, di leggere magari una pagina lunghissima, complicatissima, con nomi che non capiamo. Se invece te la fanno vedere con delle mappe, con qualcuno che ti parla in modo più appassionato, forse lì ci si riesce un pochino più a orientare, o comunque a capire anche cosa è successo negli anni scorsi, senza partire dal 7 ottobre, che vorrebbe dire un po' decontestualizzare, no, una guerra così, così complessa, come dicevamo.
È vero, brava Chiara. Break musicale per noi, Zucchero, Baila, tra poco. Sì.
Sexy cosa. don't know you. You give me something, something that nobody else can give. And my heart started thumbing. You know now you're the one I truly know I dig. Like the sunbeams from a perfect summer day. Heaven only seems a step away. When I'm with you, I'll just celebrate. I'm hoping my message gets through. There's never been someone like you.
Alle 15:18 rientriamo in diretta su Zaytime. Jamiroquai con You Give Me Something. Mi dai qualcosa? Il professor Durante dà qualcosa ai suoi studenti. Benvenuto professore.
Grazie, buongiorno. È molto bello essere qui.
Più di qualcosa agli studenti, mi permetto, ma mi fermo qua.
Ci provo.
Mi quereli perché poi ti lusingo troppo. Bentornato, come stai professore?
Benissimo, benissimo. Oggi sono molto felice di avere qui anche i miei 4 fantastici studenti e studentesse. Molto bella averli qui oggi.
È stata una settimana ricchissima questa con i tuoi studenti e le tue studentesse. Stiamo concludendo il progetto La Giusta Frequenza, Giovani Reporter della Memoria. Hai avuto modo di ascoltarli? Come ti sono sembrati? Che emozioni hai avuto?
Ogni giorno, mi sono emozionato più volte a sentirli e vederli qui sulle vostre pagine dei social.
Senti Leonardo, ti chiamano il prof dei progetti a scuola, devi sapere, i tuoi studenti ti chiamano così perché veramente sono tantissime i progetti, tantissime le iniziative in cui li coinvolgi. È un po' questa la bellezza, no? Anche di fare, di insegnare, di fare docenza in modo più innovativo, in modo più moderno, quello di introdurre delle esperienze di vita diverse, tra cui c'è anche questa della radio. Mi è piaciuto molto quando uno di loro ha detto mi piace tanto questo progetto perché non pensavo che un istituto tecnico me lo potessero proporre.
E invece appunto noi ci occupiamo proprio di innovazione, innovation è proprio la parola chiave che mi caratterizza e oggi siamo qui per questo, per fare innovazione, perché appunto diciamolo, ormai abbiamo finalmente sfatato tutti gli stereotipi, non solo i licei possono ovviamente fare delle cose umanistiche, ma anche, come si è visto, i ragazzi dell'industriale, con successo mi permetto di dire.
Assolutamente sì, noi stiamo realizzando il progetto La Giusta Frequenza, Giovani Reporter della Memoria, sul sito www.lagiustafrequenza.it potete trovare il progetto, le 30 scuole che hanno aderito, tra cui per prima l'ITIS Enrico Fermi di Roma, e soprattutto i podcast dei nostri studenti e delle nostre studentesse. Già anche nei giorni passati il secondo blocco è dedicato al tema della legalità e allora anche oggi partiamo da questa tematica.
Com'è cambiata la Sicilia e l'Italia dopo la strage di Capaci? Ne parliamo con il nostro professore, Leonardo Durante, cresciuto nel quartiere Brancaccio ai tempi di Pino Puglisi e che ha sentito con le proprie orecchie lo scoppio dell'autostrada di Capaci. Quindi, professore, quanti anni aveva quando sono avvenute le stragi?
Ero giovane, ero uno studente poco più grande di voi e, come sapete, ne abbiamo già parlato, ragazzi, è cambiato completamente il concetto di mafia, di vivere nella città di Palermo, di vivere in Italia. A quei tempi a volte non si aveva nemmeno stare lì a Palermo in quegli anni era veramente complicato, perché la percezione di Stato, la percezione era praticamente inesistente, probabilmente c'era più la percezione della mafia che la percezione dello Stato. Invece da quei giorni, purtroppo, ma forse dovrei dire anche per fortuna, meglio dire purtroppo, è cambiata la nostra percezione, perché noi italiani, noi palermitani ci siamo accorti, svegliati purtroppo con quel grande boato che, come dicevi tu Martina, ha risvegliato le coscienze di tutti noi palermitani. Io ero un po' più grande di voi, stavo appunto studiando, me lo ricordo ancora, analisi matematica, e ci siamo fermati, eravamo in gruppo, ci siamo fermati perché ovviamente non riuscivamo a capire fosse successo. C'è stato un silenzio assordante.
Cambiata gli attentati che sono avvenuti in Sicilia in quel periodo?
Allora, è cambiato proprio il modo di vivere a Palermo. Da quegli anni quella Palermo non è più esistito, comunque non è più esistita nella nostra testa, nella nostra mente. Il palermitano si è svegliato quella mattina lì, si è svegliato un po' diverso, ed è proprio la coscienza che continua ancora ad animare Palermo e ovviamente l'Italia, perché quel giorno abbiamo compreso che il fenomeno mafioso non era articolato solamente a Palermo.
Allora, lei ha accennato che a Palermo, che la percezione dopo questi attentati è cambiata, ma la sua come è cambiata?
Beh, ovviamente anche la mia. Io avevo la vostra età più o meno, e a volte alla vostra età per fortuna non ci si rende conto di tante dinamiche. Ebbene, noi ci siamo svegliati con questo boato, e da quel giorno la nostra percezione proprio del vivere è cambiata completamente. È come se ci fosse stato, ecco, un bagliore che ci avesse fatto, cioè ci abbia realmente svegliato e fatto prendere coscienza di quello che era il fenomeno mafioso.
Ha avuto esperienze dirette con la mafia?
Allora, io sono nato e cresciuto in un quartiere a rischio, che è appunto Brancaccio, però devo dirti la verità, cioè, a parte la microcriminalità che è quello c'è ovunque, non solo ovviamente a Palermo, a Brancaccio, non ho avuto esperienze dirette di mafia.
Lei come ricorda Falcone e Borsellino? Presto.
Allora, io non avevo contezza di chi fossero Falcone e Borsellino prima dell'attentato, ovviamente. Non sapevo minimamente chi fossero, perché, ecco, rappresentavo il classico teenager che non si occupa di politica, non si occupa di questioni, tra parentesi, importanti. Per me c'era lo studio, c'erano gli amici, c'era, ecco, la palestra, c'era il mare, ma di certo non c'era la politica, veniva sempre in secondo piano. Invece da quel giorno è cambiato tutto. Tutti noi abbiamo parlato di mafia, abbiamo parlato di politica. È vero, ogni tanto c'era qualche manifestazione antimafia, ma ovviamente, come accade quando voi fate uno sciopero, è più il giorno di festa, di non andare a scuola, che il reale motivo per il quale si faceva lo sciopero.
A proposito di questo, lei ha partecipato a qualche manifestazione, e se sì, come le ha vissute?
Allora, ovviamente prima degli attentati, come ti dicevo, era tutto un po' più light. Non avevi la coscienza di ciò che era il fenomeno mafioso. Poi è cambiato tutto, e allora lì sì, altro che bandiere, le lenzuola bianche, eravamo sempre in prima lotta proprio per vivere, a lottare ogni giorno affinché si capisse che il fenomeno mafioso non è prettamente palermitano.
A distanza di 30 anni, come pensa sia stato l'impatto di questi attentati sull'Italia?
È cambiata completamente la coscienza nazionale. Ciò ha ripercussioni ancora oggi. È cambiata negli anni, soprattutto da quando molti mafiosi si sono pentiti. Abbiamo visto insieme il film, vi ricordate? Le sensazioni di vivere quegli anni 90 con Buscetta, poi con Riina, eccetera, ha risvegliato in me dei sentimenti che avevo completamente dimenticato, e mi sono emozionato.
Lei ha appeso il lenzuolo bianco fuori dalla finestra? Se sì, che significato aveva per lei quel gesto?
No, io non ho appeso, perché comunque vivevo in periferia e quindi non sono passati sotto casa mia cortei, eccetera, però devo dire che eravamo ovviamente tutti molto 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 tristi per quello che era accaduto.
allora grazie al professor Leonardo Durante che ci ha raccontato anche, no, come sono stati vissuti quegli anni. Non l'ha fatto solo oggi ai nostri microfoni, l'ha fatto anche in classe quando, no, abbiamo fatto i nostri primi incontri formativi. Noi però, Riccardo, non abbiamo presentato due degli intervistatori di oggi. Michela, che ha pure lei un'emozione incredibile addosso. Michi, buon pomeriggio, ben trovata.
Buon pomeriggio.
E buon pomeriggio anche a Jose, che veramente sei stato molto bravo. E buon pomeriggio a te.
Buon pomeriggio, un piacere essere qui.
Vieni dalla Colombia, giusto?
Sì.
Da quanto tempo sei in Italia?
Sono qui da 2 anni.
Da 2 anni.
Bravo, bravo, quindi è Jose.
Sì, Jose.
Ci sono 3 modi diversi di dire lo stesso nome. Jose, che quindi è colombiano, suppongo. José, che credo sia portoghese.
Sì, sì, questo forse lo sappiamo.
E poi c'è un altro che è José, José, che è spagnolo, credo.
Sì. Eppure Giuseppe.
Eppure Giuseppe, che è italiano, effettivamente. Quindi, insomma, questa è la...
Ma esiste anche in Colombia Giuseppe? No, è José. È lo stesso...
Vabbè, ha voluto fare anche un po' di par condicio italiana.
Sì, sì, no, mi chiedevo se magari esistesse.
Bene, bene, Jose, quindi benvenuto anche a te, Michela. Noi andiamo in break musicale dei giornalisti, L'ultimo giorno della Terra. Ascoltando Radio Jeans, Radio Zainet e Hot Block Radio.
qualcosa per te. Tuo padre voleva che tu l'avessi quando raggiungevi l'età giusta, ma tuo zio non ne volle sapere. Temeva che potessi seguire il vecchio Obi-Wan in qualche pazza crociata idealistica, come fece tuo padre.
Se non ha bisogno di me, signore, io mi spegnerei per un po'.
Fai pure, certo.
Che cos'è?
È la spada laser di tuo padre. Questa è l'arma dei cavalieri Jedi. Non è goffo, erratica come un fulminatore. È elegante, invece. Per tempi più civilizzati. Generazioni, i cavalieri Jedi sono stati i guardiani di pace e giustizia nella vecchia Repubblica.
Nel prossimo podcast in uscita del professor Durante si parla di spade laser, di guerre stellari. Non ho potuto fare a meno di stuzzicarlo un po' su questo tema, avendo qua in studio, carissimo professore, due grandi fan di guerre stellari, il sottoscritto e il buon Flo.
Siamo in tre.
Cabina di regia, oltre a te chiaramente. Ci anticipi qualcosa, una cosetta?
Allora, spade laser, in realtà si dovrebbe parlare di spade al plasma, a meno che non si parla proprio di spade laser di luce, di fotoni. E lì appunto bisogna fare una differenziazione netta. Parliamo di plasma o di fotoni? Allora, i fotoni, che è luce, non credo che possa tagliare qualcosa. Il plasma invece sì, lo vediamo ogni giorno nelle industrie, nelle fabbriche. Quindi fatevi due conti, è una spada laser o una spada al plasma?
Credo al plasma a questo punto, cioè.
Io non lo so ragazzi, ci messo.
Stando al realismo dell'arma, chissà il buon Flow cosa sarebbe stato se un Jedi o un Sith, il nostro, un Sith chiaramente, votato
tu
al male più assoluto,
sei?
Io sarei stato un banalissimo Jedi, uno di quelli medio bravi, però pronti a fare i mitomani, come sono tutti i Jedi fondamentalmente.
Meno
però
male
tu,
che sei medio bravo,
però
dai.
Tu sì, che non vuoi vederlo, sì. Guerre Stellari,
no.
Perché a te non interessano queste cose qua, eh? A te piacciono più le commedie romantiche,
sì,
no? Quelle cosette
sì.
Da divano e cioccolata,
no,
calda.
Fammi sembrare una cretina che guarda solo commediole romantiche.
Verità, scusami.
C'è molto romanticismo, è fondato sull'amore,
bene,
Star Wars.
C'è molto dolore,
sì.
Anche, c'è molto dolore.
Molto anche nerd, va bene.
Anche,
ragazzi,
sì.
Siete d'accordo con me? Mi auguro, siete anche
allora,
voi fan.
Io non. Io non seguo guerre stellari.
Va bene, no. Stellari.
Guardo prettamente commedie
romantiche.
Ma sul divano
romantiche.
Pure tu.
No, divertenti. Mi piace vedere cose che mi fanno ridere.
Tipo qualche titolo ce l'hai da consigliarci?
Grow Ups, bellissimo.
No, neanche qua poi.
Forse in italiano un weekend a bamboccioni.
Ok. Ah. Sì.
Poi?
Matrimonio a Las Vegas.
Sì, quella, bellissimo. Oppure, non so, Una notte da leoni.
Allora, io ho una delle mie migliori amiche che sostiene che Una notte da leoni è il film più bello della storia. Ma come si...
Ha ragione.
Come si fa a dire una cosa?
È bellissimo.
No, film più bello della storia, non cominciamo, è Blade Runner.
Assolutamente. Del grande Ridley Scott.
Lì proprio non ci sono rivali. Blade Runner è veramente il mio, l'avrò visto forse 30 volte.
Ma il sequel l'hai visto?
Sì, assolutamente.
Villeneuve, che ne pensi?
Ovviamente non è all'altezza, però vabbè, anche lì c'è un perché. No, Blade Runner originale e Ridley Scott poi con un cast fantastico.
Vabbè, a questo punto devi farmi il podio, dai, dei tuoi film preferiti. Non te l'ho mai chiesto, Leonardo.
Poi arriviamo anche da voi, iniziate a pensare.
Blade Runner sicuramente è al top. E poi andiamo a Kill Bill, che è il secondo. E il terzo, in realtà non c'è un terzo, perché poi tutti gli altri sono tutti allo stesso livello, secondo me mediamente piatti.
Quindi Tarantino, mi scegli Kill Bill volume 2?
Sì.
Per carità, grandissimo.
No, volume 1.
Volume 1.
Sì, volume 1. La lotta appunto con la katana tra Deri Lanna e Liu è fantastica, con quella meravigliosa musica quasi latinoamericana. Sulla neve è una delle scene più belle in assoluto che ci siano state, secondo me.
Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. e ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.
Ma veniamo a noi, perché lo sapete, Leonardo Durante è Pillole di Scienza. Ogni mercoledì e ogni venerdì ascoltiamo i suoi 5 minuti che ci aprono un mondo sulla scienza. E partiamo, ragazzi, dalla pillola di mercoledì scorso.
Allora, gli scienziati del HLC, del CERN di Ginevra, scoprono che c'è qualcosa di inaspettato in questo pentaquark appena scoperto. Allora, prof, io non ho idea di che cosa sia. Cioè,
cos'è? Io posso dirmi associo.
Cos'è l'abbreviazione HLC?
Allora, intanto l'LHC di Ginevra è il Large Hadron Collider, dove si sparano praticamente queste particelle subatomiche, un po' come se fossero due automobilini che fanno dei giri vorticosi, e dopo tanti giri si scontrano, proprio per capire cosa c'è dentro. Ebbene, hanno scoperto che all'interno di alcune particelle che chiamiamo quark, ovvero in italiano quark, sono proprio i mattoncini subatomici che compongono la materia. E hanno dei nomi strani, up, down, top, bottom, charm and strange. E hanno scoperto, appunto, pensate ragazzi, la prima scoperta è stata ipotizzata 50 anni fa. E solamente nel 2015, invece, grazie appunto agli esperimenti fatti al CERN di Ginevra, hanno confermato l'esistenza dei pentaquark, ovvero quattro quark e un antiquark che sono appunto legati insieme. Ulteriori ricerche, proprio nel 2019, hanno rivelato la struttura dei pentaquark, e sono costituiti da un mesone. Il mesone è una coppia di quark e antiquark, e un barione, ovvero un insieme di tre quark. Ora, appunto, qual è la scoperta? La scoperta è che si sono imbattuti in un altro pentaquark, che però è un po' strano, perché contiene un quark charm, up, uno down, uno strange, oltre appunto un antiquark charm. E questo ci fa capire che ancora, fondamentalmente, siamo anni luce dal comprendere cosa sono in realtà queste particelle subatomiche. Quindi l'atomo, così come lo conoscete voi, come l'avete studiato, in realtà si compone di mattoncini ancora più piccoli. E poi ci si chiede, e dopo i quark, appunto, i mesoni, eccetera, i barioni, cosa c'è di più piccolo?
Oggi invece ascolteremo l'intervista alla dottoressa Elena Pian. Di cosa si parlerà?
Allora, la dottoressa Elena Pian è un'astrofisica italiana, lei sta all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Bologna ed è una delle scienziate più eminenti che abbiamo appunto in Italia e nel mondo. In particolare lei si è occupata delle onde gravitazionali, sapete che è una delle ultime scoperte appunto che hanno fatto gli astrofisici, e devo dire è stata una gran bella intervista che vi consiglio, cari ragazzi, perché lei ovviamente è una donna molto appassionata e con parole molto semplici ci fa capire come sono state scoperte queste onde gravitazionali, che al pari di altre scoperte come per esempio il bosone di Higgs sta cambiando completamente la concezione della fisica moderna.
E allora grazie al professor Leonardo Durante per le sue pillole di scienza, ma soprattutto, insomma, per aver reso possibile questo progetto, per aver creduto in noi. E, insomma,
grazie a voi che siete sempre fantastici. I miei ragazzi si sono trovati tutti benissimo, sia in classe che qua. Anche i genitori, ho dei feedback da parte loro, vi ringraziano tantissimo.
Grazie a voi, grazie a te Leonardo. Ci prendiamo un ultimo break musicale e poi torniamo con l'ultimo blocco in nostra compagnia.
capelli crespi come cipressi, da come cammini, come ti vesti, dagli occhi spalancati come i libri di fumetti che leggi, da come pensi, che più difetti, che pregi, dall'invisibile che indossi tutte le mattine, dagli incisivi con cui mordi tutte le matite, le spalle curve per il peso delle aspettative, come le portassi nelle buste della spesa liber, e dalla timidezza che non ti nasconde perché il velo corto, da come diventi rosso e ti ripari dall'imbarazzo che sta piovendo addosso, con un sorriso che allarghi come un ombrello rotto. Potessi abbattere lo schermo degli anni, ti donerei l'inconsistenza dello schermo degli altri. So che siamo tanto presenti quanto distanti, so bene come ti senti, so quanto ti sbagli, credimi. No! Per un altro passo, ma dietro c'è l'uncino e davanti lo squalo bianco, e ti fai solitario quando tutti fanno branco, ti senti libero ma intanto ti stai ancorando, tutti bardati, cavalli da condottieri, tu maglioni slabbrati, pacchiani ben poco seri, sei nato nel mezzogiorno però purtroppo vedi solo neve e freddo tutto intorno come un uomo yeti. La vita è un cinema, tanto che taci, le tue bottiglie non hanno messaggi. Chi dice che il mondo è meraviglioso non ha visto quello che ti stai creando per restarci. Rimani zitto, niente pareri. Il tuo soffitto, stelle e pianeti, a capofitto nel tuo limbo, in preda ai pensieri, procedi nel tuo labirinto senza pareti. No! Facciamo viaggi astrali con i crani tra le mani, abbiamo planetari tra le ossa parietali, siamo la stessa cosa, mica siamo imparentati, ci separano solo i calendari. Vai, tallone sinistro verso l'interno, caronte diritto verso l'inferno, lunghe corse, unghie morse, lune storte, qualche notte svanita in un sonno incerto, poi l'incendio. Potessi apparirti come uno spettro, lo farei adesso, ma ti spaventerei perché sarei lo spettro di me stesso. E mi diresti, guarda, tutto a posto. Da quel che vedo invece tu l'opposto. Sono sopravvissuto al bosco ed ho battuto l'orco. Lasciami stare, fa uno sforzo e prenditi il cosmo. E non aver paura che... No!
Caparezza, una chiave in diretta su Zaytime, l'ultimo blocco insieme, Riccardo Cotomaccio con voi, Chiara Di Paola, i nostri studenti, le nostre studentesse, andiamo a dare un'occhiata a che cosa, Chiara Di Paola, che cosa?
All'hashtag in tendenza su X.
Ah, meno male, dai.
Hey girls, hey boys, superstar DJs, here we go!
Hashtag è genocidio a casa. Il riferimento ai morti palestinesi, che al momento sono certamente migliaia, più di 7.000 secondo il ministro della sanità di Hamas, con più di 9.900 minori e più di 1.500 donne.
2.900 minori e 1.500 donne, sì.
Come ovvio, i dati non sono verificabili rapidamente da soggetti indipendenti, ma nelle guerre degli ultimi anni le agenzie internazionali li hanno confermati col tempo. I numeri potrebbero non essere perfettamente accurati minuto per minuto, ma riflettono in gran parte il livello di morti e feriti, ha spiegato all'agenzia AP Michael Ryan del programma per le emergenze sanitarie dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quanto ai palestinesi che hanno dovuto lasciare le loro case, sono finora 1.400.000 su una popolazione di 2.300.000. La metà degli sfollati sono ammassati nei rifugi delle Nazioni Unite. Centinaia di migliaia di persone sono ancora a nord, nonostante l'evacuazione intimata dagli israeliani.
Sorta di consorzio delle mafie in Lombardia con 'Ndrangheta, Cosa Nostra e Camorra sedute allo stesso tavolo per gestire affari e potere. Ma dopo 3 anni di indagine, la tesi della Procura di Milano sbatte contro il GIP, che accoglie solo 11 richieste di arresto su 153. Cesare Giuzzi spiega perché è difficile contestare il reato di mafia a Milano. Luigi Ferrarella aggiunge che ci vorranno mesi perché il Tribunale del riesame disarma la clamorosa contesta tra il PM Alessandro Cirreti e il GIP Tommaso Perna.
Sì, l'hashtag in tendenza era ovviamente mafia, quella a cui faceva riferimento il racconto della nostra Martina. Michela, c'è in tendenza anche Shiva.
Il rapper Shiva al secolo Andrea Arrigoni è stato arrestato a Milano con l'accusa di tentato omicidio, porto abusivo, d'armi da fuoco ed esplosioni pericolose. L'arresto è scattato a seguito dell'indagine condotta dalla polizia dopo la sparatoria avvenuta in via Cusago a Settimo Milanese la sera dell'11 luglio scorso. E Sharawi.
Sì, c'è in tendenza anche Sharawi.
Sharawi, allora, io essendo una tifosa romanista, non spiegata però, lo seguo, sono un po', cioè sono molto felice per Sharawi perché ultimamente sta facendo vedere molto, dal gol della scorsa partita al 90esimo al doppio assist che ha fatto nella partita di ieri. Il primo assist l'ha fatto con Lukaku al 17esimo e il secondo l'ha fatto con Bove.
Sì, prima Bove poi Lukaku, però in effetti c'è stato sempre il suo piedino ieri. Ha fatto molta tenerezza anche, no, Sharawi, perché è stato coinvolto, il suo nome è stato fatto da Fabrizio Corona per il caso scommesse. Dicevano che fosse uno dei giocatori che stessero scommettendo proprio sul calcio. Invece Sharawi stesso ha smentito, ha rovesciato l'accusa, e al gol è scoppiato in un pianto di tenerezza dolcissimo, proprio
sì,
perché ha detto, no, stavo passando un periodo terribile. Invece dal pubblico è stato acclamato anche ieri allo stadio, insomma al suo nome nelle formazioni è stato acclamato da tutti. Il doppio assist sicuramente mette in banca una prestazione, un periodo positivo per il giocatore.
Va a fintare il cross, lo mette con il sinistro, Christensen dentro e Sharawi sponda, Azmoun ancora, poi è Sharawi, proprio Sharawi al 90esimo, urla quanto è forte, dentro l'Olimpico, passa la Roma, esulta così José Mourinho.
I nuovi entrati, Edo, perché prima Zaleski mette questa palla morbida, rimessa ancora in mezzo, prima ci ha provato Azmoun, la palla arriva da su e Sharawi, che è lestissimo, bravo, perché poi si fa trovare la posizione giusta.
Hashtag educazione sessuale. Bagarre alla camera. Il leghista Rossano Sasso attacca l'opposizione che vuole inserire l'educazione sessuale a scuola. Una nefandezza, dice. Ma il fratellista Cino Maschio si dissocia dal collega di maggioranza. Intervento fuori luogo, dice lui.
Ecco, su questo mi interessa anche sapere un po' le vostre opinioni, no? Quest'anno si introdurrà l'educazione sessuale nelle scuole, che è anche educazione al rispetto di genere. È una richiesta che la vostra generazione avanza da tanti anni. Sicuramente almeno da quando frequentavo io la scuola, e penso sia un'esigenza che io personalmente mi sono accorta di che ne avrei avuto bisogno, insomma. Adesso c'è una risposta, però ancora no, alla Camera ieri hanno parlato di nefandezza associandola al termine educazione sessuale. Qual è la vostra opinione? Secondo voi sarebbe necessario introdurla a scuola, e se sì, in che chiave? Cioè, quali sono secondo voi le cose che avreste bisogno di sapere sull'educazione sessuale? Alessandro.
Secondo me va assolutamente aggiunta, perché senza di essa i giovani si trovano senza un'informazione chiave di cui avranno bisogno nella vita. Secondo me andrebbe aggiunta come un'ora di un'ora in più, oppure un'ora a sostituire un'altra materia a settimana, anche solo per spiegare le basi, e non necessariamente proprio approfondito, ma anche come aggiunta, così.
Sì, magari ecco, un'ora a settimana mi sembra anche tanto, però qualche conferenza, qualche ora magari di educazione civica sarebbe comunque importante. Michela?
Allora, noi l'abbiamo già fatto l'anno scorso, abbiamo fatto due incontri più un altro fuori dalla nostra scuola, e secondo me è stato molto utile, ed è per me è davvero importante che ci sia questo fatto per l'educazione sessuale, perché ci sta molta disinformazione su malattie o come si può rimanere incinta, e parlo da ragazza e spaventa tanto effettivamente.
È vero, Martina? La tua sull'introduzione dell'educazione sessuale nelle scuole?
Beh, concordo con quello che hanno detto i miei compagni. Sì, effettivamente si arriva a questa età che non si sa bene come comportarsi nei confronti della sessualità, e sarebbe giusto fare queste conferenze, non scendendo nella volgarità, ma in un ambito
informativo. Ne abbiamo parlato anche in un numero di Zainet, nel numero di settembre di Zainet, perché in qualche modo l'impressione è che l'educazione sessuale oggi sia lasciata alla pornografia, no? Che forse dà un'immagine del sesso totalmente dissociata da quella che è la realtà, e quando poi ci si ritrova invece nell'impaccio anche della situazione reale, dei rapporti reali, ecco lì forse qualcuno che ti dica realmente qual è il sesso e qual è l'educazione sessuale necessaria servirebbe, io credo, anche nella scuola. A me sarebbe piaciuto onestamente assistere a qualche lezione, poi speriamo che possa essere introdotta e che non si parli più di nefandezze, perché insomma riguarda una sfera che ci riguarda o ci riguarderà un po' tutti.
Siamo ai saluti finali di questa ultima puntata della settimana. Venerdì, siamo quasi al weekend. Ragazzi, vivetelo al 100%. Cosa farete nel weekend? Risposta secca, dai.
Alessandro?
Io non so, credo che studierò e dormirò.
Michela?
Studieremo. Allora, io dovrò studiare italiano, perché mi interrogerà la prof e avrò paura. E anche matematica, che ha messo la verifica, quindi devo ripassare un po'.
Martina, cosa fare questo weekend, ma soprattutto com'è stata l'esperienza di oggi? Per la prima volta in radio, più emozioni positive o negative?
Beh, inizialmente negative, molta ansia, anche adesso in realtà, però devo dire, lo apprezzo questi progetti che fa il professore.
Alessandro, che emozione è stata? Tu eri già venuto,
sì, venuto lunedì,
però da uditore.
Sì, comunque, essendo già venuto, non mi sento così emozionato come lo sarei stato se fossi venuto così subito adesso. Però sono comunque molto, molto, molto felice di aver fatto questa esperienza, e mi sento come se c'è una cosa in più che adesso posso dire nella vita.
No, bella. Jose?
Questa esperienza è stata molto divertente, molto. È stato molto piacente, non so, mi piace.
Oh, va bene, ci piace piacente. Sì, vabbè, è l'aggettivo che ci si dice, si fa capire molto bene. Michela? Che esperienza è stata venire per la prima volta in radio? Panico totale, questo l'abbiamo visto, però tu sei sciolta, brava, sì, più o meno. Ma era questo.
Non so perché mi via d'ansia, però cioè, dopo un po' mi apro tranquillamente.
Infatti.
Però all'inizio cioè tuttora in realtà sento il cuore che batte a mille, perché la prima volta che fai qualcosa è sempre così.
E vabbè, dai, ci sta assolutamente. Poi l'importante è buttarsi e godersela.
Se mai riverrò, sì? Sarò pronta e non mi metterò a tremare.
Vabbè, tu ancora puoi continuare a tremare, non è un problema, assolutamente. Noi vi ringraziamo, si chiude qui la prima settimana in cui sono tornati gli studenti della nostra redazione. Da qui in poi sarà un susseguirsi continuo, Riccardo, di nuovi volti, nuove vite, nuovi studenti, e noi siamo felicissimi veramente di riempire anche le nostre di vite con voi.
Ciao, buon weekend, ciao a tutti.
Ciao.
Ciao. Ciao.